Domenica un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
Dal Vangelo secondo Matteo. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andarono oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Gesù inizia il suo ministero dopo aver saputo che Giovanni era stato arrestato. È una notazione che va oltre il semplice significato cronologico. È già una prefigurazione della sorte che attende lo stesso Gesù. Come tutti i profeti e come Giovanni Battista, anche Gesù subirà il martirio. Era logico aspettarsi che l'annuncio messianico partisse dal cuore del giudaismo, proprio da Gerusalemme. Ed eccolo invece partire da una regione di periferia, la Galilea. Generalmente era disprezzata perché contaminata dal paganesimo, ma proprio ciò che costituisce una sorpresa è per Matteo il compimento di una antica profezia, segno del messianesimo di Gesù, un messianesimo universale che rompe ogni forma di particolarismo. L'annuncio di Gesù è riassunto da Matteo in una estrema concisione: l'arrivo del regno, il regno dei cieli è vicino, e l'imperativo morale che ne consegue: convertitevi. L'episodio della chiamata dei primi discepoli si realizza sulla riva del lago, dove Gesù stava camminando, dove gli uomini stavano lavorando, e la chiamata di Dio raggiunge dunque gli uomini nel loro ambiente ordinario, naturale, nel loro posto di lavoro. Quindi non ci sono cornici particolarmente sacre, roboanti per la chiamata dei primi discepoli, ma uno scenario semplice: il lago, lo sfondo della vita quotidiana. I tratti essenziali di questo racconto sono quattro: la centralità di Gesù, cioè sua è l'iniziativa, non è l'uomo che si fa discepolo, ma è Gesù che trasforma l'uomo in discepolo, lo chiama. Il secondo: la sequela esige un distacco. Giacomo e Giovanni, Pietro e Andrea lasciano le reti, la barca, lasciano il padre, lasciano in altre parole il mestiere, la famiglia. Terzo, a partire dalla chiamata di Gesù, la sequela si esprime con due movimenti, lasciare e seguire, che indicano uno spostamento del centro della propria vita. Quarto, infine, le coordinate del discepolo sono due: la comunione con Cristo, seguitemi, e una corsa verso il mondo. Nel versetto vi farò pescatori di uomini. La seconda nasce dalla prima, evidentemente. Gesù non colloca i suoi discepoli in uno spazio separato, settario, ma li incammina sulle strade degli uomini. I santi della prossima settimana. Settimana che va da domenica 22 gennaio a sabato 28 gennaio. I santi che la Chiesa ricorda sono Sant'Agnese il 21 gennaio, San Vincenzo il 22 gennaio, il 23 celebriamo Sant'Ildefonso, il 24 San Metello, il 25 Sant'Elpidio, il 26 Santa Paola, il 27 Sant'Angela, il 28 San Giuliano. 26 gennaio festeggiamo Santa Paola, che nacque a Roma da un'illustre famiglia patrizia cristiana. Si sposò quasi ancora bambina, a 15 anni, ed ebbe 5 figli. Paola era ricchissima, ma lo era soprattutto in dolcezza, comprensione verso le persone più umili. Rimasta vedova con la figlia Eustochio, santa anche lei, con un nome un po' strano che deriva dal greco e significa perspicace. Frequentò il cenacolo della nobile Marcella, che aveva fatto della sua casa una specie di monastero. Il tempo era impiegato in preghiera, meditazione, dialoghi spirituali e opere di carità. Quando San Girolamo giunse a Roma da Costantinopoli, accettò di dirigere quel cenobio e le sue conferenze bibliche furono molto apprezzate e seguite in particolare proprio da Paola. Nel 385, dopo la morte della figlia maggiore, partì per Betlemme, dove avrebbe fondato e dato vita ad una comunità religiosa. Morì nel 406 ed ebbe funerali molto solenni per celebrare l'altissimo valore del suo esempio e delle sue splendide virtù. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed anche oggi andiamo a scoprire cosa accadeva un po' di tempo fa nella nostra terra. Il 25 gennaio 1969 muore ad Arezzo il canonico Angelo Fallaci, maestro di musica sacra e canto gregoriano. Viene sepolto in cattedrale nella cappella della Madonna del Conforto. 26 gennaio 1299, Firenze delibera la costruzione del borgo fortificato di San Giovanni nel Valdarno, presso il borgo di Pianalberti e quello di Terranuova, esentando per 10 anni da ogni tassa e gravezza quelli che vorranno andare ad abitarvi e vi costruiranno le loro case. 27 gennaio 1573. Ad Arezzo si pone la prima pietra del Palazzo della Misericordia in Piazza Grande, opera di Giorgio Vasari. 1 frase da ricordare e da meditare durante la prossima settimana. Ho scelto per voi una frase di Charles de Foucault. La mia vita è sempre perfettamente uguale, sempre più profondamente sepolta e silenziosa. Mi sento più che mai nascosto e perduto e mi vedo sparire con gioia. Ed eccoci giunti all'angolo musicale. Questa settimana musica da film. Sono tanti i musicisti italiani che sono ricordati per musiche straordinariamente belle nelle colonne sonore che hanno composto. Il più famoso di tutti è Ennio Morricone, ma ce ne sono altri. Oggi parliamo di Giorgio Gaslini, che ha composto colonne sonore di due grandi film molto importanti nella storia del cinema italiano. Si tratta di un film di Michelangelo Antonioni intitolato La Notte, è del 1961, ma poi Gaslini compose insieme al gruppo Progressive Goblin anche la famosissima colonna sonora del film di Dario Argento Profondo Rosso. Oggi ascoltiamo la prima di cui ho parlato, la colonna sonora del film La Notte di Michelangelo Antonioni, eseguita appunto da Giorgio Gaslini al pianoforte insieme al suo quartetto. Il titolo è Blues all'alba. Grande atmosfera quella creata da Giorgio Gaslini e il suo quartetto nell'esecuzione di Blues all'alba, colonna sonora del film La Notte di Michelangelo Antonioni, che ha vinto nel 1961 Orso d'Oro al Festival di Berlino, Nastro d'Argento e Davide di Donatello. Non c'è da meravigliarsi di tutti questi premi, non solo per il regista, che è Michelangelo Antonioni, ma anche gli interpreti, pensate, Jean Moreau, Marcello Mastroianni e Monica Vitti. Anche per oggi il tempo a disposizione è terminato, non mi rimane che ringraziarvi per il gentile ascolto, darvi appuntamento alla prossima settimana, continuate a seguirci per le nostre trasmissioni. Romano Scaramucci vi saluta, risentirci, ciao!